Bene, carissimi, vogliamo portarci avanti col nostro studio nel libro di Esodo, Esodo 8, e dove ci porta il nostro studio sistematico. Cercheremo di affrontare un capitolo alla settimana. Spero che avete avuto tempo di leggerlo. Bene, come potremmo intitolare questa sezione del libro di Esodo, soprattutto la sezione che include la storia delle 10 piaghe, dal 7 al 12, sicuramente un titolo adatto sarebbe Dio contro gli dèi. Sicuramente ci sono diversi livelli della lettura che possiamo fare del libro, cioè di questi capitoli. Ad un livello è Mosè e Aronne contro Faraone, sì, è vero. L'eroe di Israele contro, se vogliamo dire, l'eroe di Egitto, l'antagonista. Per ad un livello più alto è lo scontro tra Dio, l'Iddio vero, l'Iddio della Bibbia, e i falsi dèi. Le 10 piaghe non sono un insieme di racconti, forse qualcuno direbbe strani, che alimenta soltanto la nostra curiosità. Non è così. Dio sta rivelando qualcosa riguardo se stesso. Ed è questo, sta rivelando che lui è l'Iddio che esiste al di sopra di ogni cosa, che lui domina su tutto, anche sulle cose che noi pensiamo hanno il controllo delle nostre vite. Dio regna, è supremo anche sulle cose che noi potremmo pensare hanno il controllo delle nostre vite. È fondamentale capire ciò che Dio sta facendo davvero in questi episodi in cui Dio colpisce il paese di Egitto con le 10 piaghe. Le 10 piaghe è una polemica di Dio verso gli dèi egiziani. Lo ribadisce uno studioso che dice questo, dice c'erano più di 80 dei maggiori, c'erano poi dei minori, e questi dei maggiori o grandi erano associati alle tre grandi forze naturali della vita egiziana, acqua, fiume Nilo, la terra e il cielo. È una polemica contro questi dei. E in questi brani Dio afferma la sua supremazia su ciò che gli egiziani pensavano avesse il controllo delle loro vite, colpendo sistematicamente e in modo focalizzato questi dèi che loro, gli egiziani, pensavano avessero il controllo delle loro vite. E oggi vedremo tre colpi, tre piaghe del vero Dio sulle forze naturali e gli dèi che erano associati a queste forze naturali. E attraverso questi atti di giudizio, il Dio di Israele, il Dio vero, il Dio della Bibbia, sta dicendo: io sono il Signore, nessun altro al di fuori di me. E man mano che analizziamo i vari dèi, non voglio che pensiamo che questo è soltanto l'atteggiamento di Dio verso gli dèi di Egitto. Dobbiamo allargare un po' lo sguardo e riconoscere che questa polemica di Dio contro gli dèi di Egitto è anche una polemica contro ogni falso Dio, ogni idolo che si potrebbe innalzare nelle nostre vite, che potrebbe essere in competizione con Lui. Ora, qui forse dobbiamo fermarci e qualcuno può fare la domanda: aspetta, Keith, hai fatto un salto molto grande, come sei arrivato da Dio è contro gli dèi di Egitto a Dio è contro qualsiasi cosa che si innalza nel proprio cuore che prende il posto di Dio? Come possiamo fare questo salto? Beh, pensiamoci insieme. Vediamo in questi episodi che il voler innalzare degli dèi al di sopra di Dio era un problema degli egiziani. Questo lo vediamo chiaramente nel testo. Però il problema dell'idolatria era anche molto presente per gli israeliti. In Seconda Samuele dice che la ragione per la quale fu deportato il popolo di Israele, dice così, questo avvenne perché i figli di Israele avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva fatto uscire dal paese dell'Egitto, sottraendoli al potere del faraone, re di Egitto, e avevano adorato altri dei. Esso avevano imitato i costumi delle nazioni. Era un problema di Egitto, era un problema di Israele e, ascoltiamo bene, è anche un problema per l'uomo moderno, è anche un problema per i credenti. Venite con me a un versetto in Prima Giovanni 5:21. Prima Giovanni, molto, molto dietro nella Bibbia, molto dopo ciò che ha scritto Mosè. Leggiamo l'ultima frase della lettera di Giovanni, dice: Figlioli, guardatevi dagli idoli. Non è solo un problema degli egiziani, è un problema di tutti. Efesini 5 dice che essere avari, cioè avere un cuore che non è mai soddisfatto, equivale ad essere un idolatra. L'avarizia che è idolatria. E dobbiamo vedere il punto di contatto con le nostre vite prima di entrare in profondità in Esodo 8. Assicuriamoci di inquadrare cos'è l'idolatria verso il quale tendiamo e contro il quale Dio si oppone. Vi do alcune cose da pensare. Prima di tutto, ciò in cui ripone la tua fiducia con tanta certezza è un idolo. Numero due. Se quando quella cosa viene minacciata o viene tolta, cadi in un cattivo umore, è un idolo. Cosa ti fa cadere in un cattivo umore? Ti è tolto qualcosa? Quella cosa ha troppa importanza nella tua vita, è un idolo. Ciò per il quale sei disposto a peccare per averlo, quello è un idolo. Ciò a cui pensi più di quanto pensi a Dio, è un idolo. Ciò al quale dai più priorità di quanto dai a Dio è un idolo. Ciò che desideri con tanto ardore è un idolo. E non ci devono essere dubbi, non è una parte periferica, collaterale nella vita dell'essere umano. Paolo l'Apostolo dice: Nessun avaro che è un idolatra erediterà il regno di Dio. Questo vuol dire che ti chiami come ti chiami, hai l'etichetta che hai, qualsiasi essa sia, qualsiasi etichetta religiosa, se il tuo cuore dà riparo volentieri a degli idoli, hai un problema spirituale. Può essere che non hai conosciuto veramente Dio. Beh, quello che ci fa questo brano ci espone la nostra idolatria, ci invita a venire al Dio vivente per rivelare i nostri idoli. Portarli a lui per vedere come lui ce li toglie e ci porta ad essere adoratori del vero Dio. Arriviamo adesso al nostro brano. Dio giudica gli idoli. Abbiamo qui, come ho detto, tre piaghe e nel capitolo 8, se avete una Bibbia come la mia, avete vari titoli, le rane, le zanzare e le mosche velenose. Non vogliamo leggere tutto il capitolo 8, spero che l'avete già fatto, però il capitolo 8 inizia con ciò che accomuna molti, non tutti, delle piaghe ed è queste istruzioni che Dio dà per come si svolgerà il contrasto di Mosè e Aaronne con il faraone e poi parla dell'azione attraverso il quale la piaga viene applicata e poi la risposta. Molte volte la risposta c'è nei maghi, sempre nel cuore del faraone che si ribella contro la dimostrazione del potere di Dio. Però nei primi versetti vediamo le istruzioni di Dio. Il Signore disse a Mosè: Va dal faraone e digli così, dice il Signore, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se rifiuta di lasciarlo andare, ecco io colpirò tutta l'estensione del tuo paese col flagello delle rane. Primo dei tre colpi da parte di Dio che vogliamo considerare. E cosa vediamo in questa piaga? Vediamo che Dio giudica l'idolo, sì, della rana, sì, del Dio dietro la rana, però vedremo che quello che Dio giudica è il voler cercare consolazioni in tempi di difficoltà al di fuori di Dio. Perché dico questo? Perché dico che questo rappresenta Dio che giudica la nostra tendenza di cercare consolazioni in tempi difficili al di fuori di Dio? Lo dico perché il Dio rana, sembra strano dirlo, ma per gli egiziani era un Dio molto importante, era il Dio chiamato Heket, il Dio rana. E questo Dio era il Dio della fertilità, il Dio della riproduzione, il Dio della vita. Adesso collegheremo qualche punto ancora, però voglio assicurarmi che siamo consapevoli del fatto che in questa serie di azioni da parte di Dio, Dio sta giudicando gli dèi di Egitto. Non ci devono essere dubbi. Numeri 33,4 è un altro versetto che commenta le 10 piaghe, e là dice, parlando del periodo delle 10 piaghe, dice: quando anche i loro dèi erano stati colpiti dal giudizio del Signore. C'è un'altra dinamica in gioco qui, che è soltanto la storiella delle rane che si moltiplicano nel paese d'Egitto. E vogliamo notare alcune cose riguardo questi modi in cui Dio colpisce gli dèi egiziani, le rane, le zanzare e le mosche velenose. Settimana scorsa abbiamo commentato il fatto che c'è un ciclo ricorrente nelle piaghe, anche se include delle variazioni. I quattro elementi abbiamo visto che sono che Mosè ubbidisce. Poi Dio si dimostra superiore agli dèi di Egitto, in che modo? Comandandoli a infierire o a ritirarsi come Dio vuole. Seconda cosa. Terza, i maghi di Egitto creano questi segni contraffatti. E poi il quarto elemento ripetitivo è che il cuore del faraone si indurisce. E in questa terza piaga si riproducono, in questa seconda piaga si riproducono questi quattro elementi. Dopo che Dio dà delle indicazioni, come abbiamo detto, le istruzioni, dal 8 fino al 5, questa è la parte di istruzione. Poi vediamo nel versetto 6 l'ubbidienza di Mosè. Allora Aronne stese la sua mano sulle acque di Egitto. L'ubbidienza, in questo caso di Aronne, però questo è uno degli elementi di queste piaghe. Poi vediamo in 8:6, la seconda parte, e le rane salirono e coprirono il paese d'Egitto. Ecco la dimostrazione della supremazia di Dio. Non sono gli dèi, Heket o altro, che fanno procreare e fanno moltiplicarsi alle rane, ma è Dio, dal comando o dalla istruzione di Mosè. Le rane salirono e ricoprirono il paese d'Egitto. Dio dimostra che le rane associate al dio Heket non sono in realtà controllati come pensavano da Heket. È Dio che governa sulle forze. È Dio che governa sul suo mondo. In 8:7 poi abbiamo il terzo elemento. I maghi fecero la stessa cosa con le loro arti occulte. Fecero salire le rane sul paese d'Egitto. È un po' ironico perché hanno voluto peggiorare la situazione. Beh, nella loro mente loro volevano solo cercare di dimostrare che il Dio di Mosè e Aronne non era così potente, anche loro, appellandosi ai loro dei, potevano fare la stessa cosa. E vediamo poi il quarto elemento che è che in versetto 15. Il faraone vide che c'era respiro, si ostinò in cuor suo. Come detto, questi sono gli elementi principali che si ripetono, poi ci saranno delle variazioni, però notiamo ancora qualcosa riguardo questa piaga. C'è un altro elemento diverso ed è che in versetto 8, dopo che c'è il flagello del rane, il faraone chiama Mosè e Aronne e dice: prega, pregate al Signore. Interessante. E cosa vediamo qui? Vediamo una finta di sensibilizzazione verso il vero Dio, un tipo di accenno. Pregate il Signore, pregate che siano tolte le rane. Una cosa strana è che quando Mosè dice: quando vuoi che te li tolga, o quando vuoi che io preghi, versetto 10, il faraone risponde: per domani. Quando vuoi che vengano sterminati, lui risponde: domani. Sembra strano. Però forse la ragione per cui voleva posticiparlo era perché voleva vedere se forse ci sarebbe stata qualche altro intervento, so forse le rane sarebbero state tolte. Diciamo per un'altra coincidenza. In 8:29, in qualche piaga dopo, vedremo la stessa cosa. Quando Mosè dice: ecco, io esco dalla tua presenza, pregherò il Signore, e domani le mosche, in questo caso, si allontaneranno. E questo è incluso nel testo per dimostrare ancora una volta che Dio ha in mano le rane. Dio è colui. Domani, oggi, quando lui vuole, lui gira le forze che gli egiziani pensavano avessero il controllo delle loro vite, ma è invece il vero Dio. Mosè prega e per la prima volta, succederà ancora altre volte, il Signore risponde, però notate, come abbiamo già notato, il faraone non lascia andare Israele. È un punto importante da considerare ed è che a volte gli empi danno segni di sensibilità spirituale, ma sono comunque ad anni luce della conoscenza di Dio. Non c'è salvezza in un sincero desiderio che qualcuno preghi per te. Non c'è salvezza in una finta verso un interessamento o un riconoscere di Dio. No. Il faraone è un esempio di questo. La salvezza avviene attraverso una profonda e vera esperienza della grazia di Dio. Così avviene la conversione. E ti chiedo in questo momento, l'hai avuto? Hai avuto una sincera e profonda esperienza della grazia di Dio che salva della tua vita. Ora, cosa dobbiamo fare di queste rane? Cosa rappresentavano e cosa ci rivelano del cuore dell'uomo e del cuore dell'uomo che vuole attribuire il controllo delle forze ad altro che non a Dio? Abbiamo fatto già allusione al fatto che questa piaga non tratta delle rane, se non degli dèi che Dio sta opponendo. E nel pantheon degli dèi, questo dio chiamato Heket veniva rappresentato con la testa di una rana. Era una dea e controllava la popolazione di rane e dava assistenza alle donne nel momento del parto. Può sembrare che non c'è un nesso chiaro nella nostra mente, però. Se mai sei stato vicino a un corpo d'acqua, un lago o un fiume, quando hai sentito il brulicare delle rane, sapevi che lì c'era vita. E questo era un po' il collegamento nella mente degli egiziani. E il Nilo e le rane insieme erano un simbolo della fertilità. Erano queste cose che rappresentavano la riproduzione. Ora, quali delle cose alle quali ci affidavano gli egiziani stavano venendo giudicati? Stava venendo in giudizio il Dio che loro pensavano era la sorgente di vita. E noi possiamo pensare al nostro cuore in questo momento. E possiamo pensare agli dèi al quale ci affidiamo per preservare le nostre vite. Non è un caso che stiamo riflettendo su questo fatto adesso in mezzo di una pandemia, dove abbiamo paura, pensiamo che un virus sia una forza scatenata che abbia il potere di dare la vita, metaforicamente, o toglierla. Alcuni stanno guardando il coronavirus con timore, pensando che sia quello ad avere il potere sulla nostra vita o la morte. E Dio individua l'idolatria del nostro cuore, individua il tuo e il mio Dio, il Dio che dimostriamo di essere Dio perché lo temiamo. Temiamo il virus e in questo modo innalziamo il virus al di sopra dell'Iddio che controlla ogni forza della natura, visibile e invisibile. Portiamo i nostri cuori ad avere certezza soltanto nel vero Dio, colui che dà la vita, toglie la vita. Deuteronomio 32-39. Dio dice: ora vedete che io solo sono Dio e che non vi è altro Dio accanto a me, io faccio morire, faccio vivere. Rifletti, a quale Dio stai tendendo? A quale Dio stai guardando? Quale Dio pensi abbia il controllo della tua vita, della tua morte? E riconosci che è Dio, è il vero Dio della Bibbia che ce l'ha. E il prossimo, le zanzare, tratta il Dio generico, Dio madre terra. Lo vediamo, collegamento in versetto 16, quando parla percuoti la polvere della terra ed essa diventerà zanzare. Questa terza piaga c'è un cambiamento, il primo colpo di Dio sugli elementi della terra e gli dèi associati ad essa. Abbiamo visto come ha colpito l'acqua e adesso colpisce la terra e gli dèi associati. Come avevo detto, ci sono degli elementi ricorrenti, come negli altri casi. Mosè ubbidisce, versetto 17. Poi, dopo di questo, vediamo che Dio afferma la sua supremazia sul Dio della terra, stese il braccio col suo bastone, percosse la polvere della terra e ne vennero delle zanzare. Dio afferma la sua supremazia sulla terra. E poi vediamo che i maghi appaiono in scena, il terzo elemento di questo ciclo ricorrente, però c'è un cambiamento. Cercano di fare la stessa cosa, ma non poterono. Dicono: questo è il dito di Dio. E poi il quarto elemento ricorrente si trova l'indurimento del cuore del faraone. Ora, quale Dio viene chiamato in giudizio quando Dio giudica questo Dio della terra? Sicuramente dobbiamo ammettere che c'è un po' di dibattito riguardo al Dio che il Signore sta colpendo qui, però ci sono delle buone ragioni per cui concludere che il Dio che il Signore vuole umiliare è il Dio della terra, che veniva chiamato col nome Geb. Dio sta sfidando la fiducia degli egiziani nella terra fisica, materiale, è il Dio della terra. E non dobbiamo guardare troppo lontano per individuare il Dio della terra in termini moderni. Oggigiorno, questo Dio generico che permea la terra, o che è dietro la terra come simbolo, a volte chiamata Gaia, a volte manifestata attraverso diverse risposte, una preoccupazione idolatrica, a volte per il clima, come se questo fosse una forza neutra al di fuori del potere di Dio. Questo Dio della terra, Gaia, Dio generico, è un Dio, una dea molto influente oggigiorno. E Dio giudica. Dio dice: non vi confondete, non attribuite a nessun altro Dio generico, Dio della terra, Gaia, forza panteistica. Nessun tipo di potere di controllo appartiene a me. Molte persone si chinano e adorano un Dio generico. Pensano gli farà del bene. Pensano che porta guarigione terapeutica. Si chinano a un Dio che non è il Dio della Bibbia. In che modo si viene manifestato? Persone che si imbattono in pratiche, metodi, che spostano l'Iddio della Bibbia come sorgente di equilibrio e benessere, e spostano l'Iddio della Bibbia per mettere qualcos'altro, entrare in sintonia con questo Dio generico, l'universo, si chiama con tanti nomi. Alcune pratiche di benessere possono essere più neutri di altri, però pensiamo alla fiducia che le persone pongono nello yoga. Certi tipi di respirazioni, certi tipi di cure alternative. Sicuramente affermiamo che Dio ha creato la medicina, la scienza, però c'è un subdolo, e a volte meno subdolo, cenno ad un Dio generico che non è l'Iddio della Bibbia, alla quale le persone guardano per avere pace interiore, benessere. E questo l'Iddio della Bibbia, questo Dio generico, Dio lo chiama in giudizio, lo condanna. E l'ultimo che vogliamo guardare in questo capitolo 8 è il Dio dietro le mosche velenose. Kefer si chiamava. In questo atto Dio giudica l'idolo di voler cercare la vita eterna al di fuori del Dio vivente. Questo rappresentava Kefer. Dio mosca velenosa, Dio della risurrezione. Questo Dio verrà giudicato. Qualche appunto riguardo lo sviluppo di come Mosè parla di queste piaghe. Stiamo seguendo i capitoli, non necessariamente i cicli delle piaghe, sarebbero divisi in gruppi di tre. L'ultima piaga di ogni gruppo di tre, il 3, il 6, il 9, si somigliano tra di loro. Per la lunghezza del racconto, infatti, il racconto delle zanzare è più corto, del racconto delle altre piaghe, e anche per il linguaggio usato. E potremmo aver approcciato lo studio delle piaghe guardando i cicli, diciamo, nel modo in cui vengono sviluppati da Mosè. Abbiamo scelto di seguire i capitoli. Questo è la prima piaga del secondo ciclo, tratteranno soprattutto con un giudizio sulla terra, sugli elementi che vengono colpiti. Dal 3 al 6 verrà colpita la terra, e poi dal 7 al 9 verranno colpiti i dei che controllano il cielo, per modo di dire. In ogni caso, questa quarta piaga è il primo del secondo gruppo. Gli elementi che si ripetono, si ripete l'istruzione iniziali in cui Mosè deve andare, viene istruito di quello che dovrà fare. Interessante che nel versetto 20, come nel primo, la prima piaga, leggiamo che Dio dice a Mosè che Mo il faraone uscirà per andare verso l'acqua. Questo è successo già nella piaga dell'acqua che si è trasformata in sangue. C'è una cosa nuova in questa piaga, ed è che per la prima volta Dio farà una distinzione tra Goshen, dove abita il popolo di Israele, e l'Egitto, versetto 22. In quel giorno io risparmierò la terra di Goshen dove abita il mio popolo. Lì non ci saranno mosche, affinché tu sappia che io, il Signore, sono in mezzo al paese. Qua viene fuori un insegnamento importantissimo riguardo la distinzione netta che Dio fa tra il suo popolo e coloro che non ne fanno parte. La distinzione netta che Dio fa tra il giusto e l'empio in ogni pagina delle scritture. La distinzione che Dio fa tra i timorati di Dio e coloro che odiano Dio. E dobbiamo confessare che a volte siamo un po' leggeri su questa distinzione, non comprendiamo bene l'atteggiamento diverso di Dio per una serie di persone e un'altra serie di persone. Diciamo cose leggere come siamo tutti figli di Dio. No, sbagliato. Coloro che hanno posto la fede in Cristo sono figli di Dio. Diciamo, Dio ha un piano meraviglioso per la tua vita. No, questa è una promessa che si applica per i figli di Dio. Tutte le cose cooperano al bene. Per chi sono tutte le promesse in Cristo? Gesù. Per ogni essere umano indiscriminatamente? No. Dio fa una distinzione netta tra il suo popolo e l'empio. Non ci piace la parola discriminazione, e sicuramente ha delle connotazioni negative nel nostro giorno moderno, ma l'amore di Dio è discriminatorio. Fa distinzione tra coloro che gli appartengono e coloro che non lo appartengono. Questo deve portarci grande consolazione, noi che siamo figli di Dio. Dio ha un amore speciale per noi, un amore che ci individua e che ci mette da parte. E se tu non fai parte di questo amore particolare, speciale, non c'è nessuna ragione per cui tu non debba oggi entrare a far parte della famiglia di Dio, del popolo di Dio. Lo vediamo, versetto 22. Affinché tu sappia che io sono il Signore e io farò distinzione tra il mio popolo e il tuo popolo, Faraone. Un'altra cosa diversa è che Faraone permette di sacrificare, versetto 25, con diciamo l'eccezione che deve essere fatto dentro il paese. Chiede di nuovo, versetto 20, 28, pregate per me affinché le zanzare se ne vadano. E c'è anche adesso la mancanza in questo nuovo ciclo della capacità dei maghi di poter riprodurre. Una volta che hanno detto e hanno ammesso versetto 19 di capitolo 8, questo è il dito di Dio, faranno solo qualche apparizione molto saltuaria, perché si è visto che il dito di Dio è quello che ha fatto la differenza. Ora, velocemente, quali sono i dèi che Dio sta colpendo in questa piaga delle mosche velenose, come viene tradotto nelle nostre Bibbie? Sarebbero mosche cavalline o tafani. Queste mosche forse erano degli scarabei volanti. Infatti, nella mia Bibbia c'è un appunto in fondo alla pagina. Non ispirato, però un appunto di chiarificazione che dice che potrebbe essere tradotto come scarabei. E ci sono dei monumenti in cui sono presenti questi scarabei. E come ho detto, questo dio degli scarabei era questo dio Kefer, e si pensava che era in grado di far risorgere i morti, il dio della risurrezione. Sicuramente l'essere umano è stato sempre affascinato dalla possibilità di avere la vita eterna. In qualche modo il culto al corpo oggi è l'ossessione, o l'ossessione con l'alimentazione è una manifestazione del desiderio intrinseco, non necessariamente, però può essere una manifestazione di questo desiderio intrinseco di prolungare la vita, nascondere il fatto che dobbiamo morire. Speriamo di poter vivere più a lungo. Forse qualcuno non ci crede nella vita dopo la morte, altri vorrebbero avere una speranza per pensare che dopo la morte c'è qualche speranza. Quello che sta dicendo Dio nel chiamare a giudizio Dio con la D minuscola Kefer è che la speranza c'è. Ma non è la speranza in un Dio primitivo, Kefero, un Dio moderno, scienza. La speranza è in colui che è l'autore della vita stessa, il Dio della Bibbia, il Dio che poi si è incarnato in Gesù Cristo e ha detto: io sono la risurrezione, chi crede in me non morirai, non morirà mai. È una grande grazia che Dio giudica qui. E Dio raggira il Dio Kefer come lui vuole, facendo venire e poi sparire le mosche velenose per asserire la sua sovranità sulla risurrezione. È una grazia che ci fa capire in Esodo 8 questo fatto, perché ci sta dicendo: non guardate fuori da nessuno se non guardate me. In me c'è la risurrezione. Hai questa speranza? Su cosa stai affidandoti per avere una vita dopo questa morte? Qualche religione, qualche pratica, qualche gesto, qualche autoinganno? Qualche persona ti ha detto che sei a posto? Puoi essere a posto, ma soltanto se appoggi la tua fede in Cristo Gesù. E lui, in quel giorno, alla fine dei tempi, ti farà risalire dalle ceneri come l'ave fenice e tornerai in vita e potrai vivere per sempre alla presenza di Dio. Bene, caro ascoltatore, Dio chiama in giudizio gli idoli alle quali ci afferriamo, ci aggrappiamo e vuole che noi facciamo mente locale. Facciamo analisi e che ci immedesimiamo negli egiziani e permettiamo che lui chiami a giudizio le cose nelle quali noi appoggiamo le nostre certezze, le nostre fiducie. Vi lascio con un ultimo pensiero da parte di Spurgeon, dove lui ci modella una bella preghiera che è l'opposto dell'idolatria, di avere desideri disordinati, troppo alti per qualsiasi cosa che non è Dio. Lui dice: ho concentrato tutte le mie preghiere in una. Quell'unica preghiera è questo: che io possa morire a me stesso e vivere completamente per Lui. Questo mi sembra lo stadio più alto a cui può arrivare l'uomo. Il non avere nessun desiderio, nessun pensiero, nessun sogno che non sia Cristo, di poter sentire che non importa niente che fine farò io, fin tanto che Cristo è innalzato. Così vi lascio con questa preghiera di Spurgeon, che possiamo farlo anche nostro. Bene, mi sono dilungato un po', vi chiedo scusa, cerco di stare sotto i 35 minuti, spero che non sia stato pesante anche, anzi che sia stato in qualche modo incoraggiante. Io vi saluto, vi auguro un buon resto di settimana.